Buonasera
ad Asterix. Buonasera. Come va?
Buonasera a tutti. Comincia il momento interessante del tuo inutile programma, cioè la mia rubrica.
Dai, è su, buona.
Voglio subito anticipare, Luca, che io oggi sarò seria.
Sì, molto seria.
Compita.
Bello, compita mi piace. Compita.
Professionale.
Very professional. Ok, alright.
Mi spiego meglio.
Spiegati.
Oggi intervisteremo nello spazio della mia rubrica un cantatore italiano che qui a Mendigap, o Mendicap che si rivoglia, apprezziamo dire, devo essere seria e compita.
Sì, compita. Ok.
Apprezziamo molto.
È vero.
Però volevo anche aggiungere per i miei affezionati che non devono preoccuparsi, perché dopo l'intervista comunque rientrerò in voce e daremo il via alla solita liturgia domenicale.
Bello, liturgia.
Cioè insulto libero a Lucas,
ovvio.
Demolizione della poca autostima che gli è rimasta.
Ma guarda, ormai proprio.
E poi naturalmente daremo tutti gli estremi per contattare la radio e fidanzarsi eventualmente con me.
Continuiamo così con questa pantomima, vabbè. Insomma, stiamo per intervistare un gran bel personaggio che noi apprezziamo.
Sì, un artista italiano che apprezziamo moltissimo, siamo fans.
Esatto.
Molto, io posseggo di quest'artista tantissime cose, la maggior parte me le sono fregate a te.
Sì, confermo, è vero.
Me le hai gentilmente e soprattutto spontaneamente donate.
Spontaneamente.
Ecco, parliamo di Giancarlo Onorato.
Grande Giancarlo Onorato.
La storia di Giancarlo Onorato, la storia artistica, inizia alla fine degli anni 70, più precisamente credo intorno al 78, quando entra a far parte della band chiamata Underground Life.
Grande band, sì.
Sì, sì, è una band che si affermerà come una delle migliori realtà, non propriamente della musica New Wave, perché loro erano più art rock che New Wave, però solitamente in quegli anni si usa mettere tutto nel calderone New Wave.
Sì, come nei negozi di dischi. Dove trovo questo disco? Guarda un po' lì nella New Wave, ma non è New Wave, non sapevamo dove metterlo, l'abbiamo messo nella New Wave.
Più o meno così. Però diciamo che loro erano un po' oltre la New Wave.
Sì, decisamente sì.
Sì, dopo lo scioglimento del gruppo che è avvenuto negli anni 90, ha cofondato insieme ai fratelli Sandro ed Enzo Onorato. Enzo, tra le altre cose, è stato anche un bassista degli Underground Life, e l'etichetta discografica indipendente Lilium Produzioni, con la quale poi ha pubblicato tutta una serie di bellissimi album, sia in studio e anche uno dal vivo, registrato durante un tour realizzato insieme a Cristiano Godano, quello dei Marlene Kunz, che tutti dicono Kunz, ma noi ce ne frega Kunz, perché si dice Kunz?
Si direbbe Kunz, come diceva lo stesso Cristiano, però vabbè, insomma, diciamo un po' come come Kunz ci pare, via.
Come Kunz ci pare a noi? Vabbè, basta, ho detto che facciamo le persone serie.
Vai.
Fai la persona seria, Luca, se sei sempre tu.
Sono serissimo.
Bene. La sua arte non si esprime però solamente attraverso la musica, perché anche attraverso la pittura, per esempio.
Eh sì, è vero.
Sì, oppure attraverso la scrittura.
È vero, lui è un apprezzato pittore nonché scrittore.
Non è facile racchiudere l'attività di un artista così poliedrico in poche parole, magari dopo approfondirai direttamente con, abbiamo la fortuna di averlo in voce e quindi approfondirai direttamente con lui.
Certo.
Posso dire che è stato un direttore artistico di vari festival, per esempio, oltre che ideatore di numerose esposizioni, e ha realizzato diversi seminari concerti e anche un concerto di particolare, che è stato quello per cui poi ha ricevuto un premio anche importante in questi giorni, e non anticipo nulla, insomma.
Sì, ne parleremo magari dopo con lui.
Sì, infatti. Si tratta del concerto lirico Liturgie, appunto, avvenuto a cavallo tra il 2021-22. La sua attività di scrittore è iniziata ai tempi degli Underground Life con Filosofia dell'aria, che prendeva il titolo dall'omonimo disco del gruppo. l'ultima opera letteraria che io ho letto e che ho apprezzato tantissimo, quindi accattate villo, perché ragazzi dobbiamo sostenere gli artisti, l'arte si sostiene, cioè in un mondo che dove in persa shakerando quando abbiamo la fortuna di incappare in artisti così, andate ai concerti, compratevi i biglietti, compratevi la musica, compratevi i libri, facciamo qualcosa per favore, perché altrimenti saremo fagocitati dall'ignoranza totale. Comunque vabbè, stavo dicendo, l'ultima sua opera letteraria è Fondale, paranormalità elettive tra musica, cinema e affini. Poi c'è anche la cura di un blog poetico, Fondale, insomma tantissime
cose. Sì, molto interessante tra l'altro il suo blog, che consigliamo.
Tantissime cose. Sì. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare, per introdurlo, ho una sua canzone, ovviamente, le canzoni le ho scelte io, lo dico subito, mi prendo la responsabilità.
Ovviamente.
Sono tra le mie preferite.
Ok.
Non è stato facile scegliere, perché appunto io lo amo particolarmente, ma non solo io, anche tu.
Assolutamente.
Questa, che dici, mettiamo questa? No, quest'altra, sono tutte belle. Noi avremmo fatto praticamente tutta l'ora con canzoni di Giancarlo Onorato.
Non è detto che una volta non la faremo.
Quindi comunque, noi adesso ci andiamo ad ascoltare il brano Ballata dell'estate sfinita. È un caso aver scelto questo titolo?
Infatti, credo. Anche perché, sai, questa è la prima puntata di Mind the Gap dopo l'entrata in vigore della stagione estiva, la stagione che noi odiamo.
Mamma mia, so che è una brutta roba in questo periodo.
Effettivamente ci sfinisce per davvero l'estate.
Sì, ma naturalmente non era questo il senso.
Ovviamente, la canzone. Non dobbiamo spoetizzare assolutamente. Comunque appunto, fra poco avremo Giancarlo Onorato ospite qui.
Quindi dopo la canzone entrerà in voce con Giancarlo Onorato. Io torno dopo però, ragazzi.
Tu torni dopo l'intervista, va
non
bene. Intanto Astrid, io ti ringrazio per aver introdotto Giancarlo Onorato, averlo presentato, e appunto noi intanto ci ascoltiamo questa sua canzone.
A dopo.
Ti domando d'incetto, e tu chi sei? Quale fiore sbocciato sul mio campo segreto? Primavera di carni nel passo che hai. Mi domando perché dovrei stare con te. Hai una luce di fiamma, ma non mi avrai. Un bagliore di luna, ma non fai per me, mi domando perché dovrei stare con te. E perché mai, e perché mai tu noi siamo la somma dei nostri errori, e così vedo i semi di latte che hai, come frutti di rovo nella sera sfinita. Mi domando perché voglio stare con te. E perché mai, e perché mai giochi di luce tra le erbe bagnate, siamo il canto di carne che parla di noi, la canzone lontana che ritorna per farsi cantare da noi. Ma poi scende la notte, sorella crudele, e ti chiudo la vita come un fiore a fegato e il tuo collo è di ghiaccio e il respiro non c'è. Mi domando perché sono stato con te. Tornerà anche l'estate, certamente verrà. Sarà un campo fiorito, io ricordo di te. Sarà questo silenzio di peccato infinito. Chiederanno perché tanto male, perché e perché mai, e perché mai.
Davvero bellissima, davvero suggestiva, ballata dell'estate sfinita da un disco che usciva nel 2004, un album intitolato Falene per Giancarlo Onorato, che come annunciavamo è qui ospite al nostro telefono, è ospite a Mind the Gap su Radio Città Aperta. Giancarlo, buonasera, ben trovato e grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Buonasera, è davvero un piacere sentirti, risentirti. Come ci dicevamo al telefono in privato, insomma, poco fa, dopo tanto tempo, dopo tanti anni, ed è un piacere davvero, davvero averti qui. Come va intanto? Come ti vanno le cose in questo momento?
Ma direi bene, come vanno a chi vede la propria carriera, oltre che la propria vita, sempre in divenire, quindi molto bene, nonostante sappiamo tutti di vivere in un momento storico particolarmente difficile, però sì. Questo deve attivare maggiormente, di più, il nostro desiderio di vivere meglio, di far vivere meglio anche gli altri. Il ruolo che ho io, il ruolo del musicista, di chi lavora con le idee, in fondo fondamentalmente è quello di contribuire ad alzare il livello,
certo,
di benessere, di bellezza per se stessi e per gli altri.
Infatti, allora, senti, appunto, stiamo venendo fuori finalmente da un periodo difficilissimo, un po' stentando, però così, insomma, stiamo venendone fuori, ovviamente il periodo legato alla pandemia e tutto quel che ne è conseguito, periodo che è stato pagato proprio con un prezzo molto alto dall'arte in generale, direi dalla musica, no, in particolare. Tu personalmente come hai vissuto questo periodo? Quanto ti è mancata, che ne so, proprio per dire, la possibilità di salire su un palco, di esprimere la tua arte, anche se poi tu sei stato molto attivo, io ti seguo insomma sui social.
Ma io sono stato attivo perché ho cercato comunque di non arrendermi a una situazione che aveva molti contorni poco chiari, difficili e esageratamente, forse per certi versi restrittivi, quindi ho cercato di tenere alto soprattutto quelli che sono i principi che noi crediamo, siamo quelli della democrazia e della comunicazione, della necessità, dell'opportunità di fare la comunicazione sempre e comunque. Quindi sono stato attivo e ho vissuto questo periodo come una grande opportunità, anche perché io credo che, è vero, noi usciamo da un periodo storico, da un periodo particolarmente difficile, ma siamo completamente calati in un periodo storico in cui tutto cambia rapidamente, vengono a cambiare gli scenari nei quali noi siamo immersi, e quindi credo che il dovere di ciascuno di noi sia proprio quello di interpretare al meglio questo tempo e cercare di traghettarci verso un periodo migliore, migliorato. Forse tutte queste difficoltà significano proprio la prova che la storia è un elemento, è una dimensione molto particolare, spesso imprevedibile, e ci chiama appunto a rinnovarci continuamente. Io credo moltissimo in questa dimensione del rinnovamento, soprattutto penso che questo sia un grande bivio verso un'epoca nuova. Vedremo in che termini migliore, ma senz'altro un'epoca nuova.
Senti, approfittando di queste cose che stai dicendo, no? Partendo da una notizia che in questi giorni sta facendo molto discutere, no? Ossia, la sentenza della Corte Suprema, no, degli Stati Uniti d'America, che ha deciso di proibire l'aborto, e poi pensando alla guerra in Ucraina, oltre alla situazione che tu hai descritto, da cui più o meno stiamo uscendo. Ecco, volevo chiederti, cosa possono fare effettivamente gli artisti più sensibili, gli artisti più, insomma, che si interessano più a varie cose, appunto per arginare questa regressione, no? che è in atto, una regressione preoccupante cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, insomma anche per scongiurare un ritorno ad un passato buio?
Beh, questa è una domanda molto importante. Chi mi legge, chi mi segue qua e là, o anche chi ha ascoltato qualche concerto mio, sa benissimo che io do una grande importanza a una funzione politica del musicista, in che senso? Nel senso più ampio, più totale, cioè politica è fare l'interesse e il bene di tutti, e quindi in questo senso chi lavora, appunto, torno a dire, con le idee come un musicista, ha primariamente un ruolo e anche una responsabilità di contribuire ad aggiustare o semplicemente anche a denunciare le cose quando queste non vanno bene. Quindi cosa può fare? Un musicista può fare veramente un musicista, in senso assoluto, in senso totale, deve cercare di non tirarsi indietro quando è chiamato alla propria responsabilità, deve cercare di non allinearsi gratuitamente o peggio, non allinearsi proprio per ragioni di profitto, di tornaconto, ma semmai cercare di osservare il più possibile con onestà intellettuale la realtà e darne una cronaca. In fondo sempre fare musica è comunque fare cronaca del proprio tempo, direttamente o indirettamente. Io credo davvero tanto nel ruolo di chi, appunto, come cerco di fare io, diventa testimone del proprio tempo e soprattutto difendere la circolazione delle idee, che è l'unico antidoto che io conosca per evitare, appunto, la regressione di cui parlavi tu, questa tendenza a tornare indietro, e che credo parta da lontano, parta da quando noi eravamo ancora dei bambini, ma soprattutto parte dal fatto che, ad esempio, i fondamenti della nostra società non si sono più occupati da un certo punto in avanti, ad esempio, dell'insegnamento autentico delle cose che contano nella vita, la scuola è retrocessa, tutta la società ha perso etica, ha perso un atteggiamento di responsabilità, l'etica è stata sostituita quasi totalmente dal profitto, e quindi poi noi non possiamo stupirci tanto se quelli che hanno in mano un po' tengono le fila di tante organizzazioni importanti che stanno sopra le nostre teste, puntano a spingere la società verso una regressione, puntano all'impoverimento di ciascuno di noi, non soltanto economico, ma soprattutto mentale, culturale, aggressivo, e questo contribuisce a favorire dei climi, appunto, di regressione anziché di avanzamento. Però io, come ho detto all'inizio della mia intervista, io credo invece che questo sia un periodo che, nel suo essere così drammaticamente buio, drammaticamente contraddittorio, illogico, eccetera, sia proprio il preludio una fase di stanca definitiva che deve portare tutti quanti noi a fare uno sforzo maggiore con noi stessi per arrivare a una svolta di cui tutti sentiamo ormai un disperato bisogno.
Certo, certo. Allora, Giancarlo, io a questo punto volevamo ascoltare un brano con il quale torniamo un po' indietro, no? Per un attimo ricordiamo, perché tu sei stato leader degli, come dicevamo, presentandoti, degli Underground Life. Quindi a questo punto direi di ascoltare una canzone degli Underground Life. Ti volevo chiedere, che ricordo hai di quel periodo?
Ricordo molto tenero, affettuoso e grande. Sono molto grato a quel periodo e quegli anni. Io, grazie al cielo, ho cominciato proprio da ragazzino, da adolescente, quell'esperienza che è stata per me formativa, e ho un ricordo intanto di un mondo diverso, di un'età diversa, di una di una Roma diversa, ad esempio, avendo rappresentata molto in quel periodo, devo a quel periodo, a quella formazione, a tutto quel fermento di quegli anni, senz'altro la mia costruzione, non soltanto artistica, ideativa, ma anche umana, personale. Quindi sono molto legato, però anche, ancora una volta, chi mi conosce, chi mi segue, ha capito, credo, che io sono sì legato e riconoscente, ma non vivo di passato, non sono...
No, certo, certo. Noi per cronaca, insomma, anche perché, vabbè, te lo dico, noi abbiamo apprezzato tantissimo in Underground Life. Tra l'altro, personalmente sono dispiaciuto che non sia mai uscita alcuna ristampa. Io te la butto lì, se mai dovesse capitare, ci farebbe piacere qualche ristampa degli Underground Life. Comunque...
Allora, io posso annunciare, che mi sono personalmente occupato di tutta la digitalizzazione di tutta l'opera degli Underground Life, che risalgono a diversi anni fa, quindi sono dei master che proprio su nastro, quindi risentivano, avevano bisogno di essere digitalizzati e addirittura restaurati in certi aspetti, che sono i nastri col tempo invecchi.
Immagino,
e quindi mi sono occupato di questo lavoro, che è preludio a quello che io immagino sia una progressiva ristampa di quel materiale, ma farò anche di più,
magari
un po' più avanti.
Benissimo. Allora, appunto, ricordando questo passato, ci ascoltiamo una canzone degli Underground Life. La canzone precisamente è Glass House, dal bellissimo album del 1988 che portava il titolo di Gloria Mundis. L'ascoltiamo e poi torniamo in diretta con Giancarlo Onorato.
amici, nei continenti della mente. Io spiego la mia vita dentro la tua, vita è fuori da ogni età, creandoci nella struttura il silenzio del mio
Sempre una bella emozione, sempre suggestivo ascoltare gli Underground Life. Questa era Glass House dall'album del 1988 intitolato Gloria Mundis, e siamo sempre qui con Giancarlo Onorato. Ancora grazie di essere ospite di Mind the Gap su Radio Città Aperta. Giancarlo, volevo chiederti una cosa. Come abbiamo detto presentando la tua intervista, tu sei un artista, no, che si esprime attraverso mezzi diversi, non solo attraverso la musica ma anche attraverso la pittura, la scrittura. Ecco, volevo chiederti da cosa nasce l'ispirazione, da cosa ti viene l'ispirazione? Cioè, nello specifico, che cosa magari ti ispira alla composizione di una canzone piuttosto che la realizzazione di un dipinto o la scrittura di un libro? Così, quali sono le differenze del procedimento creativo, che ovviamente saranno evidenti, insomma, non solo a livello strettamente tecnico? Cioè, che cosa ti fa venire in mente magari di fare un dipinto, oppure di scrivere una storia, o di scrivere una canzone?
Beh, dunque, tra tutte, quella che vince come punto, come slancio iniziale, senz'altro quello della musica. Uh-huh. Perché la musica è proprio un modo di pensare, cioè, fare, comporre musica, diciamo, facendolo sul serio, vuol dire pensare in musica, tradurre molte suggestioni che tu senti, parole, impressioni, suoni o ascolti che hai fatto nella tua vita, tradurle a un certo punto in idee più compiute. Quindi spiegare come nasce una canzone è molto difficile, perché è un po' il segreto di una coscienza proprio, no? Che è molto molto difficile da spiegare. Però immagino, per quello che è la mia sensazione, che accumulando, raccogliendo appunto stimoli di diverso tipo, si trasforma in una forma di pensiero che poi ha la sua definizione nella musica. Arrivi sullo strumento con un'idea che ti vaga in mente, e attraverso un percorso ideativo e di selezione poi nasce la canzone. E questo avviene a volte addirittura soltanto nel pensiero, e trova compiutezza unicamente quando c'è uno strumento a disposizione, una chitarra, un pianoforte a disposizione. Ma a volte addirittura ti rimane in testa, rimane in mente l'idea di un brano, e poi quando poi hai l'opportunità di verificarlo o da solo o con altri musicisti, ecco che nasce, c'è la genesi vera e propria del progetto di una canzone. Molto diverso invece è l'idea di un libro. Un libro è una suggestione che nasce a volte da una idea generale su un determinato argomento, su qualcosa che ti colpisce profondamente, intorno al quale poi si dipannano tutta una serie di situazioni. Lì c'è anche lì, per quanto scrivere un libro sia un avvenimento creativo più articolato e che si sviluppa nel corso del tempo, scrivi e riscrivi, torni e ritorni, eccetera, per quanto ci sia questa possibilità di articolazione, anzi direi che la letteratura è principalmente l'arte del riscrivere, del riformulare e aggiustare continuamente un concetto, un'idea, ma per quanto ci sia questo aspetto di elaborazione, rimane comunque, come scrivo io almeno, inseguire una serie di suggestioni e poi alla fine trovare che hanno un filo conduttore importante e rimetterlo in ordine. Quella è la composizione più razionale, più ragionata.
Certo.
Invece, per quanto riguarda la pittura, è ancora un altro aspetto. Io penso che la pittura sia proprio uno slancio molto primigenio, più davvero siamo primordiali. Quando dipingiamo, soprattutto quando buttiamo giù un'idea di, di una forma, e poi successivamente ci lavoriamo, però lavoriamo con la parte più inconscia, più appunto primigenia di noi. Quindi sono davvero tre diversi aspetti della creatività che una volta io amavo mettere in stretto collegamento, ultimamente ho capito che è molto importante invece dedicarsi in maniera molto approfondita ora all'uno, ora all'altro, certo, di modo da certo. non fare troppo caos, per quanto la vita di uno come me è sempre un caos, in ogni caso,
certo.
un caos in cui appunto tutte queste discipline interagiscono tra di loro, ma la realtà è che non c'è una vera barriera tra le varie discipline, ed è la ragione per cui io mi cimento in queste diverse forme espressive. Non è vanità, o diciamo non è forse soltanto vanità, ma è proprio il fatto, la consapevolezza che in realtà distaccati tra le varie forme espressive non esistono. Tant'è vero che io qualche tempo fa ho fatto la direzione artistica di una grande mostra mondiale di musicisti, pittori, che si chiama Poiesis la Mostra, dove c'era un'esposizione pittori che andavano, cioè musicisti, scusate, che andavano da Jimi Hendrix a John Lennon a davvero Leonard Cohen, e veramente tantissimi di grandissima levatura, per scoprire che quasi tutti i musicisti hanno comunque in qualche momento, anche per un breve periodo, affrontato ad esempio la pittura o il disegno, comunque l'arte grafica, moltissimi, più di quanti si possa immaginare. Quindi è una cosa davvero più consueta di quanto si possa immaginare. Altra cosa invece essere scrittori, che è una veramente una disciplina a sé, anche se tutti oggi scrivono, non è vero che siano tutti scrittori.
Senti, parlando così, parlando di arte, delle diverse forme d'arte, Oscar Wilde, no? Oscar Wilde era uno a cui piaceva molto provocare, e ricordiamo la sua famosa frase: tutta l'arte è completamente inutile. Ora, ovviamente noi sappiamo che per molte persone, le persone diciamo a cui non basta semplicemente sopravvivere, no? Ma quelle che amano vivere senza fermarsi alla superficie, no? Delle cose. Ecco, per queste persone è anche un po' quello che ci dicevamo prima, non so, anche quello che ci dicevamo in privato prima, no? L'arte ha un'importanza proprio vitale, per l'appunto proprio vitale. Qual è, lo so che è una domanda veramente così, però secondo te appunto qual è la funzione dell'arte? E poi volevo sapere quando una creazione secondo te assurge allo stato di arte, perché creare è facile, ma quando è che una creazione diventa arte?
In realtà è una domanda molto bella e che mi riguarda e mi piace molto. Intanto quello che diceva Oscar Wilde, sì, era una provocazione, ma non tanto assurda. Tra l'altro il pensiero non è di Wilde, ma è di Platone. Platone già era piuttosto restio a considerare l'importanza degli artisti, in particolare degli attori, dei teatranti. Ma la verità è che se l'arte è, quando quello che noi chiamiamo arte è atteggiamento, posa e così vanità, diciamo che è quasi sempre inutile. Da una parte, dall'altra va detto che l'opera d'arte diventa tale quando il suo slancio soggettivo riesce a essere uno slancio che si universalizza. Nessuno sa come questo sia possibile, alcuni ci riescono, alcuni riescono a proiettare fuori da sé qualcosa di talmente potente da diventare, da sorgere a stimolo e specchio potente anche per altri. Ecco, quando uno slancio mio, non di Giancarlo Dorato, uno slancio dell'ideatore, del creatore, diviene uno slancio di tutti, potenzialmente di tutti, siamo di fronte a quella che noi definiamo opera d'arte. Ma c'è da dire un'altra cosa a proposito di questo argomento, che sarebbe vasto, e che in realtà l'inutilità comunque del pensiero inteso come rappresentazione artistica, teatrale, fotografica, pittorica, musicale, eccetera, cinematografica, eccetera, l'inutilità tra virgolette è quello che rende la vita interessante, importante, come dicevi tu, perché noi siamo talmente votati nella nostra vita a ciò che sarebbe utile, ovvero barra uguale produttivo, uguale di profitto, profittevole, che ci siamo dimenticati che vivere invece è quasi sempre, tutte le cose più belle non solo non hanno un prezzo, non si comprano, non si vendono, ma soprattutto non le puoi vedere in un'ottica di profitto. Allora, se è vero che le cose più importanti nella vita non hanno mercato, non possono essere né prestate né vendute, eccetera, allora questa parte di apparente inutilità si trasforma subito nell'aspetto più importante del vivere. Quindi c'è un saggio molto interessante di Nietzsche Ordine che dice proprio l'utilità dell'inutile. L'inutile inteso come ciò che apparentemente non mi dà un riscontro immediato, però nutre la parte più importante, fondamentale di me, quindi diventa, se vogliamo rovesciare le cose dal punto di vista più giusto, cioè vogliamo rovesciare anche l'illogico nel quale viviamo oggi, è più importante accorgersi delle cose che davvero ci fanno vibrare piuttosto che delle cose che ci danno un profitto che, come abbiamo visto, non porta molto lontano.
Certo. Allora Giancarlo, io direi di fermarci ancora un attimo per far sentire la tua musica. Adesso ascoltiamo un brano da quello che è ancora il tuo ultimo album, no? Quantum, uscito nel 2017. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è La norma dell'attesa.
Piangi pagliaccio, vestita di notte, e stringi le mie mani se puoi. Eri una bambina, le carni di latte, non ti importava niente, mi volevi. Così nella caduta. Castigo tra tutti questi fiori.
La norma dell'attesa è tratta da Quantum, album uscito nel 2017, ancora l'ultima fatica musicale di Giancarlo Norato, che è sempre qui con noi a Mind the Gap, nella puntata di Mind the Gap su Radio Città Aperta di questa domenica 26 giugno 2022. Giancarlo, allora volevo parlare, no, di questo importante premio che ti è stato assegnato, no? la targa Miglior Live, premio appunto che ti è stato riconosciuto per il tour Liturgie, no? nell'ambito dei premi di Rock Targato Italia.
Sì, dunque, allora, parlare di un premio ricevuto è sempre difficile e imbarazzante, perché tu ti immagini quante cose belle ci sono intorno a noi e quanto sia difficile poi decidere che una cosa è più bella dell'altra, che un tour è migliore di un altro. Quindi c'è sempre questo imbarazzo che viene da, non da falsa modestia, ma dalla, diciamo, da un'osservazione onesta della realtà. Però, diciamo, a parte questo, è chiaro che il premio mi gratifica, mi onora e onora soprattutto tutto il lavoro che io e i miei compagni musicisti, ai quali vorrei dedicare questo premio, abbiamo svolto in tutti questi anni, facendo una serie di percorsi, perché Liturgia è un piccolo tour fatto nel 2021 che veniva al termine di una serie invece di concerti e di eventi concertistici particolari, alcuni dei quali erano a metà strada tra il concerto e appunto il seminario, ma poi appunto Liturgia è diventato proprio un concerto a tutti gli effetti, molto, molto intimista, che ha raccolto, ha portato a casa tutta una serie di climi che avevamo maturato. È stato fatto in un paio di occasioni, si chiama liturgia perché era fatto in situazioni particolarmente raccolte, in cappelle, in luoghi diciamo con anche un odore di liturgia o di comunque di sacralità, anche perché io credo che una delle cose che sia sfuggita di mano dal nostro tempo sia appunto il ricorso a non già una interiorità psicologica, ma a una interiorità diciamo supernaturale, cioè qualcosa che noi capiamo di avere tutti quanti, la sfioriamo, la carezziamo in noi o negli altri tutti quanti, ma poi ce la facciamo sfuggire. Questa è la liturgia di cui parlo io in questo spettacolo. Certo. E quindi in un periodo come questo, con un tour molto particolare come quello, è stato davvero una grande sorpresa, un grande piacere ricevere questo premio, che ritirerò tra qualche giorno. Ma vorrei ancora aggiungere una cosa, è che in realtà questo è un premio che io amo particolarmente per il semplice fatto che arriva dopo molta attività dal vivo. E questo quindi a me dà la conferma che il lavoro di continua rimessa in discussione, di continua verifica, di continua elaborazione, di continuo studio, danno il risultato giusto. Cioè io vorrei dire a chi ci ascolta e fa musica, che fare musica deve essere un atto velleitario, deve essere uno slancio verso se stessi, indipendentemente dal fatto che si raggiungano o non si raggiungano risultati. Se tu riesci ad agire, anche senza raggiungere risultati, agisci al meglio, allora hai fatto della buona musica. Se invece la finalità di quello che tu fai, qualunque cosa sia, è il raggiungimento di un risultato concreto, inteso in termini di riconoscimento, di profitto, di quello che vuoi, non ci siamo. Noi abbiamo un grandissimo bisogno di tornare proprio al senso più profondo delle cose, e questa è l'unica cosa che ci migliora, al punto che poi arrivano i premi quando non te l'aspetti.
È giustissimo, è verissimo questo che dici. Senti, parlando appunto di musica, così una curiosità. Una volta che hai terminato un disco, ti capita di riascoltarlo spesso? Se ti capita, magari pensi qua e là che avresti potuto fare qualcosa diversamente. E poi, vabbè, a questo proposito, posso chiederti qual è il tuo disco preferito tra quelli che hai fatto finora? Lo so che è una domanda che i musicisti non si fa, per i musicisti è difficile rispondere, però così è una mia curiosità.
Allora, è vero che quest'ultima domanda in genere tutti ti direbbero, ma tutti i miei dischi sono quelli che... Ma in realtà non è così, lo sappiamo tutti che non è così. C'è un disco che io tra tutti quanti amo per sintesi ed è Sangue Bianco, perché io credo che sia il disco che nel suo insieme ha saputo fin qui presentare tutte quelle... le sfumature, le dimensioni che io ho cercato di mettere nella canzone negli anni. Anche lì mi piace dire che è arrivato dopo un lungo percorso, non è stato il primo disco, è un disco che giunge a compimento dopo diversi altri album, e non è che io quelli precedentemente li avessi fatti in maniera, o anche dopo li abbia fatti in maniera meno sentita, ma semplicemente tra le opere che fai c'è qualcuno che poi alla fine, riguardando a distanza, ti accorgi che aveva una particolare compiutezza, o potrebbe essere più riassuntivo, più rappresentativo di altri. Quindi per me è Sangue Bianco finora, naturalmente mi salverò in angolo dicendoti che il prossimo sarà sicuramente
certo,
il mio,
ovviamente.
Ma ci credo sinceramente, devo dirlo onestamente perché ci credo veramente, però va detto anche che non c'è in genere nessun altro atteggiamento giusto se non quello di guardare la propria musica con la massima onestà. Quando io ho finito un disco, poi me ne dimentico, infatti dopo un po' sono delle scoperte, io riscopro le canzoni quando magari si tratta di riproporre in una scaletta qualcosa del tuo repertorio, allora vai a riascoltarti. Una volta, subito dopo l'uscita di un disco, dopo che ci hai lavorato magari per 2 anni di seguito, non lo ascolti più per un bel po'.
Mi hai fatto venire in mente una cosa che dicevo un gruppo storico del post-punk della New Wave, i Wire, gli inglesi Wire, e loro dicevano la parte più interessante è in studio, quando ti metti lì e produci e crei le canzoni, poi infatti loro poi dal vivo all'epoca non amavano rifare le cose che avevano appena registrato, amavano fare cose diverse, comunque sì, insomma. Senti,
confermo il fatto che senz'altro il momento più magico è quello in cui una canzone sta nascendo,
certo.
Perché ti sembra che sia tutto possibile e che quella canzone cambierà completamente il tuo e il tuo mondo. Poi naturalmente questo non è vero, però è un po' come diciamo è un atto d'amore, cioè sai, nel fare l'amore ti sembra che il tuo amore sia tutto l'amore.
Sì,
ecco.
Chiaro.
Ecco, è un po' quella cosa lì.
Certo. Senti, prima di salutarci, allora sappiamo che l'uscita del tuo prossimo album è prevista per l'autunno del 2023. Ci puoi anticipare qualcosa sul tuo nuovo disco?
Sì, molto volentieri.
A che punto sei, insomma, in fase di lavorazione, di produzione?
Noi abbiamo terminato la preproduzione e ci stiamo addentrando a breve nella fase proprio di produzione vera e propria, cioè di registrazione vera e propria in studio, ma tutte le canzoni sono state selezionate e preprodotte, cioè quindi preparate in modo tale che poi possano essere suonate al meglio in studio. Quello che posso anticipare è che questo molto probabilmente sarà, perché come quello che sarà lo dirà soltanto l'ultima nota suonata alla fine della masterizzazione del disco, però è un disco in cui risuonerà buona parte della wave che ho amato da adolescente rivisitata, ripassata attraverso quello che invece è il mio sentire di oggi, quindi è una sintesi importante, robusta tra il ritorno all'amore per il sintetizzatore, per esempio, e quello che invece è il mio presente di contenuto l'idea che vive dietro a questo disco, un'idea molto importante, è basato sul femminile fondamentale di cui poi un giorno parleremo.
Sappi che mi hai già incuriosito tantissimo, vabbè, insomma, come si sarà capito, io amo certi suoni, la new wave e quelle cose lì, quindi sono molto curioso, speriamo che autunno 2023 sia effettivamente il periodo in cui esce, perché insomma, io personalmente non vedo l'ora di ascoltare. Senti, un'ultima domanda, proprio così, fra i tuoi artisti preferiti, chi citeresti? Fra i musicisti che ti hanno ispirato, che ancora oggi, riascoltandoli, ti comunicano qualcosa, ti fanno sentire qualcosa a livello proprio di pelle, di sensazione?
Ma dunque, questa è una domanda veramente molto difficile perché...
Te l'ho fatta alla fine apposta.
ho amato, naturalmente amo diversi artisti, io ultimamente ascolto quasi unicamente musica contemporanea e musica pop, però penso che l'artista da cui all'inizio, se tu mi avessi chiesto all'inizio, il mio maestro per cui ho cominciato a fare musica è stato senz'altro Lou Reed, proprio per l'approccio, la sua capacità di portare appunto l'arte per la strada, elevarla e portarla per la strada comunque. Questo è senz'altro stato il mio grande maestro. Ma devo dire che io ho nel corso degli anni scoperto di avere un grande maestro che non sapevo di avere, che è appunto David Bowie, per una semplice ragione, perché Bowie incarna proprio la figura dell'eterno allievo, ha saputo imparare fino all'ultimo momento della sua vita, e se ascoltate i suoi dischi attentamente troverete tantissime citazioni, tantissimi omaggi, tantissimo apprendimento che è tipico di un allievo eterno. Quindi David Bowie è senz'altro la musicista che mi ha più influenzato in senso assoluto.
Eh beh, guarda, ci rendi particolarmente felici qui a Mind the Gap, perché per noi David Bowie è... Io faccio spesso la battuta e poi non è nemmeno tanto una battuta, per me David Bowie è Dio. Cioè... Va bene, allora Giancarlo Onorato, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere averti qui, speriamo di risentirci, speriamo che passi un po' meno tempo rispetto a quanto ne sia passato dall'ultima volta che ci siamo sentiti radiofonicamente, speriamo di sentirti, di vederti a Roma, insomma, poi soprattutto aspettiamo l'autunno del 2023, aspettiamo il tuo nuovo album.
Bene.
E grazie. Ci salutiamo su un'altra canzone, e le canzoni le abbiamo lasciate a redazione di Mind the Gap, cioè le ha scelte Astrid praticamente, sono scelte sue, però è stato effettivamente molto difficile scegliere, perché poi tu hai una discografia, ridendo e scherzando, adesso molto importante, insomma. Comunque la canzone sulla quale ci salutiamo è un'altra canzone da Quantum, che ricordiamo è ancora, e quindi speriamo sempre per poco tempo, speriamo che arrivi presto il tuo nuovo album, è ancora una canzone da Quantum, il tuo ultimo album del 2017, e la canzone si intitola In Grazia. È stato un grandissimo piacere Giancarlo, speriamo di risentirci presto, ti ringrazio tantissimo.
Grazie, un abbraccio a tutti.
A te, ascoltiamo appunto In Grazia per Giancarlo Onorato.
Mi appare nel mattino che gronda su di lei, ed il suo canto muto non ha età. In lei c'è tutto il tempo che è stato e che sarà. Oriente ed occidente sono lei. Poi le sue mani fredde, leggere su di me, come due figlie sequestrate a Dio. E il cielo apre la bocca e ingoia pure. Yeah.